Buona mattinata a tutti voi. Ringrazio e saluto anche la Presidente della Niarti che ci ha dato la possibilità di intervenire e di presentare questo nostro lavoro a una platea così importante. Mi ritengo veramente molto onorata di essere qui. Il nostro argomento, come diceva Elio Grigo, è il controllo e la prevenzione delle polmoniti da ventilatore in una UCI cardiochirurgica, un esempio di metodologia. Diciamo che prima di addentrarci nel vero e proprio argomento, abbiamo pensato insieme io e il mio collega di dare una piccola presentazione di quello che è l'ambito in cui ci muoviamo nella presentazione della metodologia, appunto per dare maggiore rilievo alla ricerca che abbiamo fatto e ai numeri che presenteremo. Quindi diciamo che la nostra unità operativa consta di tre apparati che sono differenziati, diretti da un unico direttore, in cui fanno parte l'unità operativa di degenza preoperatoria, il comparto operatorio e la terapia intensiva e qui vedete rappresentati tutto il personale che in esso vi opera. Diciamo che abbiamo pensato anche di presentare quella che è la casistica riferita all'anno 2001, proprio per dare appunto una maggiore rilevanza ai numeri che poi presenteremo in un secondo tempo. Gli interventi totali quindi sono di 1.155, di cui 930 in circolazione extracorporea, 225 non in circolazione extracorporea, 70 sono gli interventi effettuati in emergenza, 40 le revisioni chirurgiche. Come potete osservare, abbiamo due dati che rispecchiano la mortalità. Il primo dato, 2,9%, rispecchia la mortalità totale, mentre invece lo 0,78% rispecchia un dato, diciamo così, puro rispetto all'attività routinaria del centro, togliendo, le emergenze, che sono circa il 6% di tutta la nostra attività generale, e tutti quei pazienti che hanno un Euroscore superiore a 6. Un'altra premessa, diciamo, molto, importante, da fare è, rispetto al fatto che noi abbiamo dei tempi di intubazione molto brevi, quindi è importante fare questa premessa doverosa. Quindi la ventilazione meccanica è un mezzo di supporto transitorio per sostenere una funzione che è momentaneamente sospesa a causa l'anestesia. Ecco, sì, scusate, torno, scusate, un po' di emozione. Torno indietro un attimo facendovi osservare i nostri bacini di utenza, che rispecchiano soprattutto l'Emilia-Romagna, quindi abbiamo le città più importanti dell'Emilia, quindi Parma, Reggio, Modena, Piacenza e Ferrara, poi abbiamo due fuori regione che sono Sardegna con Cagliari e Sassari e l'Italia del Nord in genere. Gli obiettivi della nostra unità operativa sono sicuramente di incremento dell'attività operatoria, della riduzione delle ore di degenza in terapia intensiva e del contenimento della mortalità e della morbilità. Come dicevo prima, un'importante premessa e soprattutto doverosa è sul fatto che la nostra esperienza ha osservato uno spaccato molto preciso, quindi il tempo di intubazione è molto ristretto. Quindi, come dicevo prima, la ventilazione meccanica è un mezzo di supporto transitorio per sostenere una funzione momentaneamente interrotta a causa dell'anestesia, la prolungata anestesia, la circolazione extracorporea, la sternotomia e l'instabilità emodinamica. Quindi la ventilazione assistita in cardiochirurgia è un tramite per far giungere il paziente a una condizione ottimale per l'estubazione. Quindi i tempi medi di intubazione in cardiochirurgia sono stimati intorno alle 7-9 ore post-operatorie. Nell'unità operativa di cardiochirurgia, quindi, abbiamo parlato del tempo. Il tempo però è condizionato da alcune variabili che possono allungare o ridurre i tempi di intubazione. E questi sono il tipo di intervento, la durata della circolazione extracorporea, la durata totale dell'intervento, il tipo di narcosi, l'instabilità emodinamica, il sanguinamento postoperatorio, danni neurologici postoperatori. Tutte queste complicanze sono legate all'intervento, alla gestione anestesiologica e alla fase post-operatoria. Di conseguenza, nella gestione del cardioperato, considerati tutti questi fattori, si predispone alle manovre di Weaning, stabilizzando l'emodinamica, riperfondendo il paziente ed attendendo il suo spontaneo risveglio. E fin qui diciamo che non erano stati evidenziati particolari problemi che ci potevano, diciamo così, far imporre un cambio della strategia fin qui attuata. E diciamo che questa nostra sensazione era rafforzata da uno studio che vediamo qui rappresentato, mi scuso per la qualità della diapositiva, ma non abbiamo potuto fare altro, che evidenzia, come dicevamo, i 6 centri di cardiochirurgia accreditati nella regione Emilia-Romagna e analizza la frequenza delle complicanze generiche nei centri cardiochirurgici. E vediamo che proprio Parma, che è questo spaccato, è quella che ha l'incidenza di complicanze minori. Ma nell'anno 2001 noi abbiamo riscontrato una recrudescenza delle polmoniti da ventilatore in concomitanza con l'aumento delle urgenze emergenze, dell'aumento della sensibile dell'età media dei pazienti da noi osservati, un aumento delle patologie associate come broncopneumopatie croniche ostruttive e diabete. E questi fattori hanno determinato un incremento della degenza nei pazienti contaminati. Nel grafico successivo potete osservare come, confrontando sempre le 6 cardiochirurgie accreditate, entrando però più nel dettaglio, delle infezioni, possiamo osservare come la, infezione polmonare nella cardiochirurgia di Parma è tra le più alte. Quindi abbiamo avuto un problema serio. Come abbiamo pensato di affrontare questo problema? In 2 modi. Applicando un monitoraggio per valutare la contaminazione e un protocollo di prevenzione per la prevenzione della patologia. Una piccola, diciamo così, premessa che la strategia antibiotica da noi applicata è l'ampicillina e il sulbactam. Quindi diciamo che, come si è visto anche dalle relazioni precedenti, la patogenesi delle polmoniti da ventilatore ha sostanzialmente 2 processi contaminanti, quindi la contaminazione batterica o aereo-digestiva e l'aspirazione delle secrezioni che contaminano le basse vie aeree. Quindi appunto si è cercato di mirare una strategia molto precisa. E qui abbiamo, diciamo così, raccolto in cardini principali quello che è il nostro protocollo di applicazione nella prevenzione della polmonite da ventilatore. Come si è detto già, i miei colleghi che mi hanno preceduto nelle loro relazioni hanno rimarcato l'importanza del lavaggio delle mani, che è attualmente una pratica riconosciuta a livello mondiale come una tappa importante, ma largamente sottoutilizzata nella prevenzione delle infezioni. L'uso della clorexidina, come dicevano anche prima, è particolarmente raccomandata, ma la letteratura internazionale concorda nell'affermare che non è tanto il tipo di soluzione utilizzata quanto la frequenza dei lavaggi che riduce significativamente il rischio di colonizzazione. L'uso dei guanti invece si è dimostrato efficace non tanto perché è diretto alla prevenzione, ma perché risulta efficace nel trattamento, nella prevenzione delle infezioni crociate. Tuttavia questo non deve sostituirsi assolutamente alla pratica del lavaggio delle mani. L'uso dei guanti è stato associato anche a una diminuzione dell'incidenza delle infezioni nosocomiali. Gli agenti patogeni però possono inquinare i guanti se non opportunamente conservati. Sono state descritte in letteratura delle epidemie dovute al personale che non cambiava i guanti tra il contatto tra un paziente e un altro. Qui apro una piccolissima e brevissima parentesi, in quanto parlando proprio di pratica, noi avevamo l'abitudine per esempio di mettere al posto letto del paziente una scatola di guanti. Osservata questa evidenza, abbiamo immediatamente fatto retromarcia e tolto tutte le scatole dei guanti dal posto letto del paziente. Questa può essere, diciamo così, una piccola proprio cosa pratica. È molto importante anche mantenere il paziente sottoposto a ventilazione meccanica assistita in una posizione semiseduta, perché è stato evidenziato che persino nelle persone sane le secrezioni, vi è un'aspirazione delle secrezioni, quindi a maggior ragione il paziente intubato deve essere mantenuto in una posizione semiseduta. Anche qui, piccola nota pratica, noi abbiamo dei letti che sono veramente molto efficaci, che permettono di mettere il paziente in una posizione veramente ottimale. Ricordiamo che è opportuno mantenere la posizione semiseduta a 30-45 gradi. Evitare volumi gastrici eccessivi significa mantenere lo stomaco vuoto. Il sondino nasogastrico è correttamente posizionato già in sala operatoria. Quando il paziente arriva in terapia intensiva, il sondino nasogastrico viene rivalutato e viene ricontrollato il corretto posizionamento proprio per evitare che ci siano dei reflussi gastrici. E successivamente viene controllato ogni 8 ore e comunque prima dell'estubazione del paziente. Ancora una volta tendo a ribadire l'assoluta temporaneità dell'intubazione, di conseguenza è molto importante che lo stomaco sia vuoto, che al momento dell'estubazione il sondino viene rimosso immediatamente, è mantenuto per caduta ma al momento dell'estubazione viene rimosso. Dicevo dell'importanza del trattamento del sondino nasogastrico, anche perché devo richiamare una peculiarità della nostra unità operativa. In sala operatoria vengono effettuati quasi di routine o comunque spessissimo un'indagine che è l'eco transesofageo, l'ecografia transesofagea. Viene inserita questa sonda in esofago, di conseguenza una volta ritratta la sonda facilmente viene posizionato il sondino nasogastrico, quindi proprio per questo motivo in terapia intensiva è molto importante ricontrollare la posizione del sondino. Consideriamo l'intubazione orale, l'intubazione genericamente, come una pratica che potenzialmente infetta i nostri pazienti. Noi nel nostro centro di cardiochirurgia abbiamo preferito adottare l'intubazione orale come più maneggevole, come più adeguata, diciamo così, a un'intubazione così breve nel tempo. E anche rifacendomi agli studi proposti prima, anche perché l'intubazione nasale favorisce con il rischio di sinusite appunto la contaminazione del tratto polmonare. Qui sono un attimo indeciso, nel senso che ho notato prima un po' di subbuglio rispetto alle affermazioni del collega precedente. Noi per quanto riguarda la manutenzione routinaria del circuito del ventilatore abbiamo fatto una distinzione che è questa. Sul respiratore, proprio sul ventilatore, noi non interveniamo se non sterilizzando la testata del respiratore ad ogni paziente. E questa è una scelta che noi abbiamo fatto, anche se qui rafforzo l'intervento del collega precedente, anche se non vi è evidenza assoluta che questa pratica serva a diciamo così, diminuire l'incidenza delle polmoniti da ventilatore. Per quanto riguarda invece i circuiti da ventilazione proprio, i nostri sono assolutamente monouso, vengono utilizzati per un solo paziente, una volta estubati vengono eliminati. Diciamo che noi cerchiamo di prediligere la suzione endotracheale con dei cateteri monouso, con sondini monouso e con guanti sterili monouso. Anche qui non è dimostrata l'efficacia nel ridurre la contaminazione, ma come già accennato anche prima noi abbiamo dei pazienti a cui vengono impiantate delle protesi valvolari e dei tubi valvolati, quindi il rischio di contaminazione è fortissimo, quindi l'abbiamo considerata una, diciamo così, una precauzione in più. Come diceva il collega precedente, importanza massima, attenzione massima alla cura dell'igiene orale del paziente, quindi è appurato che la clorexidina riduce tantissimo la carica microbica, quindi già dal reparto di degenza venivano istruiti i pazienti sulla necessità dell'accuratezza della pulizia del cavo orale e quindi gli venivano consegnati dei colluttori a base di clorexidina e loro venivano istruiti appunto su questa pratica che poi veniva proseguita anche in terapia intensiva. Controllo della pressione della cuffia del tubo, diciamo che noi siamo stati un pochettino più alti nel mantenere il tubo con una cuffia tra il 25 e 30 cm di acqua, appunto perché il paziente avendo un'intubazione orale per noi è deleterio una seconda reintubazione per un'estubazione accidentale, quindi avevamo questo grosso problema prima di non riuscire a quantificare correttamente la cuffia del tubo, quindi ci siamo fatti premunire dei manometri appositi per il controllo della cuffia del tubo che viene controllata molto spesso all'arrivo del paziente in terapia intensiva. Poi molto spesso durante il turno degli infermieri e comunque sicuramente prima dell'estubazione viene diciamo così, ricontrollata nuovamente. Il cardine fondamentale poi di tutto questo nostro protocollo è nel momento dell'estubazione, dove praticamente vengono rimosse le secrezioni con l'aspirazione endotracheale, vengono rimosse le secrezioni nella retrofaringe. Viene invitato il paziente a mantenere un'inspirazione forzata e alla fuoriuscita del tubo a tossire vigorosamente in modo da far uscire anche quelle secrezioni poche che sono rimaste. Come vedete vi è una diciamo così, partecipazione molto attiva del paziente, anche perché ovviamente noi trattiamo con dei pazienti che purtroppo si svegliano intubati e che non vedono l'ora che le venga tolto. Passiamo ora alla spiegazione del nostro studio di monitoraggio. Lo scopo del monitoraggio era quello di osservare e campionare la flora batterica, studiare la popolazione batterica normalmente presente nei pazienti all'ingresso e prima dell'intubazione, verificare i livelli di contaminazione successivi all'intervento e alla ventilazione meccanica, anche se breve, verificare i livelli di contaminazione a 24 ore dall'estubazione. Come obiettivo ci eravamo posti di modificare, se necessario, l'approccio terapeutico e di verificare se il protocollo scelto era veramente efficace. C'è stata, diciamo così, nella nostra metodologia di applicazione come criterio di inclusione tutti i pazienti, in pratica tutti quelli ricoverati in attesa di intervento, tutti quelli provenienti anche da altri reparti, tutti i pazienti operati in emergenza. Era indifferente l'età, il sesso e la patologia di base, quindi nessun paziente escluso. Abbiamo osservato 287 pazienti per un totale di 1800 campioni ritenuti idonei allo studio. Lo studio è durato 4 mesi, da aprile a luglio 2002. Tutto il personale, tutto lo staff infermieristico, tecnico e medico dei reparti di cardiochirurgia e degenza, terapia intensiva è stato coinvolto in questo studio. Ora passiamo alla spiegazione, diciamo, dell'istruzione operativa specifica. Al ricovero del paziente nel reparto di degenza ordinaria, qualsiasi fosse, come ho detto prima, la sua provenienza, venivano raccolti due tamponi faringei, conservati in appositi contenitori forniti di gel per coltura, al fine di evitare che qualche campione andasse perduto, e poi inviati al laboratorio di microbiologia. Nel reparto di degenza, come dicevamo, è stato il cardine principale, perché è stato lì che il paziente è stato coinvolto nel nostro studio. Gli veniva spiegato che era in corso questo studio, gli veniva spiegato l'importanza dell'igiene orale e gli veniva consegnato il colluttorio, clorexidina allo 0,025%, e gli veniva spiegata la metodologia e l'importanza di mantenere una corretta toilette del cavo orale. La sera prima dell'intervento gli veniva spiegato di rimuovere la protesi dentaria e di effettuare con maggiore accuratezza una toilette del cavo orale. Al momento dell'estubazione in terapia intensiva erano prelevati nuovamente due campioni, sempre conservati con la metodologia che ho spiegato prima, e il paziente era aiutato dal personale tecnico ad eseguire degli sciacqui con la clorexidina. E poi successivamente ogni 8 ore durante tutto il periodo di permanenza in terapia intensiva. Dopo 24 ore dall'estubazione ugualmente venivano ripetuti questi tamponi. I prelievi sono stati eseguiti a tutti gli orari, opportunamente conservati, in tutte le giornate, compreso il sabato, la domenica e i festivi. Ora passiamo ai risultati del nostro monitoraggio. Quindi abbiamo detto che abbiamo osservato 287 pazienti. Vedete questo grafico che rappresenta diciamo così, i positivi e i negativi. La percentuale di positivi all'ingresso era di 6 pazienti con il tampone positivo. All'estubazione i pazienti sono diventati positivi 25, a 24 ore dall'estubazione sono diventati 33, come detto un piccolo incremento della positività, ma nonostante tutto direi che sono rimasti ampiamente negativi una grande percentuale, quindi possiamo concludere che il 22% dei pazienti osservati aveva il tampone positivo, il 78% mentre aveva il tampone negativo. Nessun importantissimo dato invece è che nessun paziente ha sviluppato la patologia. La predominanza dei batteri riscontrata è di gram negativi, ciò in effetti potrebbe far pensare a colonizzazioni che potenzialmente potrebbero sviluppare polmoniti endogene tardive, come vedete rappresentato nel grafico, pseudomonas, aeruginosa, klebsiella e serrazia. In percentuale minore abbiamo trovato anche dei gram positivi come lo stafilococco. È importante analizzare anche il dato, se vi ricordate il grafico precedente, che comunque i pazienti che sono stati trovati positivi all'ingresso si sono mantenuti tali senza però sviluppare la patologia. Come dicevamo, c'è stata una positivizzazione dei campioni, 22%, ma la stragrande percentuale è rimasta negativa è senz'altro maggiore, 78%. Ed è quindi intuitivo che noi abbiamo considerato questi dati in una chiave di lettura assolutamente positiva. Quindi il cambio della strategia, il protocollo e la profilassi antibiotica hanno cominciato a dare dei risultati che, se ribaltati in una prospettiva di controllo della qualità delle prestazioni erogate, analisi dei costi e immagini del centro, non possono che farci proseguire nella via intrapresa. Rinnovando poi il protocollo, c'è stato un input molto forte verso l'approfondimento scientifico, la verifica delle metodiche applicate. Il personale si è sentito veramente molto coinvolto, partecipe e compatto nel raggiungere questo obiettivo. Il nuovo impegno ha contribuito a spegnere anche alcune tensioni che si erano, diciamo così, generate dal forte aumento dell'attività operatoria, che ovviamente sottoponeva gli infermieri ad uno stress di prestazione molto elevato. Diciamo che il personale delle terapie intensive è circa il 90%, gli infermieri sono circa il 90% del personale che lavorano nelle terapie intensive. E diciamo che è di fondamentale importanza che all'interno di strutture così specializzate vi sia organizzazione e cooperazione, fattori che da soli possono influenzare gli esiti dei pazienti. È stato proprio appurato che la mortalità dei pazienti nei centri dove c'è organizzazione e collaborazione si riduce la mortalità del 4,6%, questo è un dato molto importante. E diciamo che è l'integrazione di molti processi assistenziali che determina il raggiungimento di uno scopo comune che ha come centro il paziente, come satelliti l'adeguatezza e l'appropriatezza delle nostre prestazioni. Quindi è molto importante che all'interno, come diceva prima anche il collega, che vengano analizzate le situazioni, che gli infermieri, siamo stati, diciamo così, noi infermieri del gruppo della terapia intensiva che ci siamo posti la domanda, abbiamo molti problemi, abbiamo molte infezioni, cerchiamo di fare qualcosa per migliorare tutto questo, quindi eravamo tutti d'accordo sul fatto che bisognava affrontare il problema e bisognava risolverlo. Questa compattezza sicuramente è stata, diciamo, la carta vincente. Parlando poi di immagine del centro, soprattutto nel centro di cardiochirurgia, inevitabilmente, fatta anche la premessa a inizio della mia relazione, il pensiero vola ai numeri che rappresentano molto spesso in maniera riduttiva l'operato degli addetti ai lavori. L'inevitabile premessa che deve essere fatta riguarda soprattutto l'elevato rischio operatorio di un intervento cardiochirurgico. Un aspetto altrettanto importante e non trascurabile è l'aumento dell'età, che spesso influisce in senso negativo sugli esiti post-operatori del paziente. Il percorso da noi intrapreso al momento lascia intravedere un sensibile miglioramento nel trattamento delle complicanze polmonari. Ci è però impossibile attualmente, siccome che mancano le comparazioni regionali sulle infezioni che vengono proprio elaborate in questi giorni, quindi è stata proprio una corsa contro il tempo, ma non siamo riusciti ad ottenere i dati. Dicevo che è impossibile affermare che la strategia attuata ha dato i risultati attesi, perché come dicevamo siamo costretti a ragionare su numeri e su percentuali. Quindi abbiamo deciso di non concludere questo nostro intervento, ma di lasciarci, come dire, una porta aperta sul futuro, su un futuro basato su evidenza, su studio, su ricerca, allo scopo di rendere sempre più efficace il nostro operato come professionisti adeguati a questo sistema. Avremmo voluto anche portare alla vostra attenzione così, qualche prezzo, proprio per parlare un pochettino di euro, ma anche questo è stato difficile anche per la nostra amministrazione stessa, riuscire a calcolare in modo preciso quanto un'infezione polmonare in cardiochirurgia, terapia intensiva, incide in senso negativo sul sistema sanitario nazionale. Così però approssimativamente, osservando diciamo così, tutti i parametri di riferimento che ci avevano messo a disposizione, vi assicuro è veramente molto, veramente alto. Non vogliamo, quindi ci siamo chiesti, ma allora quanto contano questi euro nell'assistenza? Contano molto, contano poco? Ci siamo posti veramente questa domanda, quanto conta nella nostra assistenza tutto questo. Non vogliamo però lasciarvi solo con dei dubbi, ma con una grande certezza, che è quella che ha mosso anche noi. L'applicazione corretta dei protocolli è fondamentale, soprattutto nel cercare di arginare i problemi che in senso generico si verificano nel quotidiano della nostra attività. E ancora una volta l'appropriatezza e l'adeguatezza, il nostro fare bene è molto importante, è la carta vincente ed è questo il grande messaggio che veramente noi vi vorremmo lasciare. Io a nome anche del mio collega vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con questo messaggio che è una citazione un po' antica, però molto attuale. Grazie a tutti per l'attenzione.